Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. La scorsa settimana abbiamo parlato dell'Armata delle Tenebre, qualcuno ci ha fatto notare che avremmo potuto parlarne questa settimana perché molto in tema Halloween. In realtà non riesco a pensare a quel film come un horror, quindi vi ho lasciato per questa settimana un romanzo che secondo me ci sta molto di più, cioè Le Notti di Salem del maestro Stephen King. Le Notti di Salem è un romanzo horror, ovviamente scritto da Stephen King, pubblicato nel 1975, dal quale sono stati tratti una miniserie alla fine degli anni 70, ma soprattutto un film che sarebbe dovuto uscire a settembre di quest'anno, ma che è poi slittato alla primavera dell'anno prossimo. Oggi però parliamo solo del libro. La prima volta che ho sentito parlare del romanzo credevo di trovare un libro che parlasse di streghe per via del famoso processo di Salem, che causò la morte di numerose persone accusate per appunto di stregoneria. Leggendo bene la trama invece ho scoperto che la storia gira intorno ad altri tipi di cattivi, e cioè i vampiri. Innanzitutto un po' di trama per l'appunto: una casa abbandonata, un paesino sperduto, vampiri assetati di sangue. Quando il giovane Stephen King decise di trapiantare Bram Stoker nel New England, sapeva che la sua idea, nonostante le apparenze, era buona, ma forse neanche la sua fervida immaginazione avrebbe saputo dire quanto. Era il 1975 e da allora il racconto dell'avvento del male a Jerusalem Slot, meglio conosciuta come Salem Slot, non ha mai cessato di terrorizzare milioni di lettori, consacrando il suo autore come maestro dell'horror. Siamo per l'appunto a Salem Slot, una volta un tranquillo paese di poche anime in cui si erge Casa Martens, dove anni prima avvenne un orribile suicidio dei vecchi proprietari. La morte dei coniugi nel tempo ha alimentato storie dell'orrore e dicerie di vario genere. All'improvviso piombano in paese uno scrittore che chiede di affittare la proprietà, ma scopre che è stata comprata da poco da due uomini che intendono andare per l'appunto a vivere lì e aprire un negozio di antiquariato. L'arrivo di questi tre personaggi è accompagnato dalla misteriosa scomparsa di un bambino e dal susseguirsi di strani avvenimenti. Queste vicende portano a uno spopolamento improvviso, ma nessuno ne vuole parlare. Alcuni degli abitanti che sono stati rintracciati altrove sminuiscono la vicenda con scuse come la mancanza di lavoro. Citando il testo, in alcuni casi i mobili e suppellettili sono stati trasferiti, ma la maggior parte dell'abitazione era completa di tutto, come se nel pieno della vita quotidiana un forte vento avesse spazzato via la popolazione. Alla gente della zona piace raccontare ai turisti che la città sia stregata, motivo, sostengono, per il quale da allora è rimasta vuota. Quali sono le vere cause che hanno portato a questa situazione? Beh, lo scopriremo solo leggendo il libro, ma i rimandi a Dracula di Bram Stoker sono tanti, anzi si può quasi dire che Le Notti di Salem sia una specie di rivisitazione. Arrivano casse misteriose, ci sono uomini con eleganza e modi appartenenti ad altri tempi, gli abitanti muoiono di quella che sembra essere leucemia o consunzione, i bambini scompaiono e i cadaveri conservano un insolito colorito roseo in viso. Si trovano anche citazioni provenienti dal libro di Shirley Jackson, L'incubo di Hill House, chiamato anche La casa degli invasati. Come in buona parte dei libri di King, anche in questo ho riscontrato quello che definisco lo scoglio 50, ovvero le pagine introduttive che occorre superare prima che la storia parta realmente, un po' come succede con Tolkien. Questo blocco è ricco di descrizioni, dettagli, a volte inutili, che rendono una storia lenta e un po' noiosa, ma come lo si supera? Si entra nei meandri di un racconto perturbante, ricco di angoscia e mistero. I personaggi sono tantissimi, tutti caratterizzati in modo dettagliato e approfondito, così come gli ambienti e le situazioni che si susseguono. Circa a metà del libro entrano in scena Mark e padre Callahan, che fino ad allora erano semplici comparse. Il primo è un ragazzino che si rivela un esperto di vampiri grazie alle sue letture e ai suoi fumetti, possiede calma e lucidità che probabilmente derivano dalla giovane età. A proposito, viene spontaneo un esempio: Mark si rende subito conto che un vampiro bussa alla sua finestra e agisce nell'immediato. Matt, un insegnante del liceo in una situazione simile, ha un infarto. Gli adulti ci mettono diverso tempo prima di accettare la situazione surreale, non da persone sane di mente, chiaramente, ammettere che sia in atto un'invasione di vampiri. Padre Callan invece è un religioso dedito all'alcol, con una profonda crisi interiore che non lascia intravedere e che si mette a disposizione nel momento in cui viene chiesto il suo aiuto. Tra l'altro, Padre Callan, per chi poi ha letto la saga della Torre Nera, è un personaggio che si ritrova anche lì. La già citata Casa Martens viene nominata più e più volte, ma rappresenta solo un luogo dove sono avvenute cose brutte, protagonista di dicerie e leggende. Non è un'entità malvagia come Hill House, per esempio, anche se gli abitanti di Salem Slot la vorrebbero etichettare come tale. Il cattivo vero e proprio non compare spesso, almeno all'inizio si percepisce il suo influsso malefico, ma tutto gira intorno alle conseguenze della sua presenza diabolica nella città di Salem Slot. Insomma, c'è ma non si vede, si sente più che altro. Numerose sono le tematiche trasversali toccate, il difficile rapporto che può nascere tra genitori e figli, il bullismo a scuola, l'alcolismo, la percezione della diversità fisica causata dai difetti, il pettegolezzo di paese, religione e fede, violenza sui bambini piccoli, la semplicità con cui i bambini affrontano i pericoli, che è un tema ricorrente anche in tutta l'opera di Stephen King. Viene anche tirata in ballo la consunzione, che in epoche passate, dato che non si conoscevano le cause della malattia, si associava al vampirismo. La narrazione è appesantita dalle divagazioni, le quali si lascia andare spesso King, come sempre. A volte si ha la sensazione di avere tra le mani un flusso di coscienza che bisogna leggere più volte per cercare di afferrare il concetto che viene espresso, più che un romanzo vero e proprio. Considerazioni random, un paragone con Cimitero Vivente, Pet Sematary. Ho iniziato a leggere i libri di King, da quelli più recenti, e non sempre ho trovato storie che mi hanno entusiasmato, come per esempio Revival, però leggendo i titoli vecchi esce fuori un autore completamente diverso. Carrie, Pet Sematary, Shining, La Torre Nera, It e Le Notti di Salem ovviamente possiedono delle caratteristiche che li fanno apprezzare di più rispetto ai libri più recenti. Il romanzo che sento più vicino a questa storia è proprio Pet Sematary, uscito nel 1983, 8 anni dopo Salem. Anche questo in grado di angosciare il lettore con descrizioni scabrose di scene moralmente inaccettabili, ma soprattutto con la rappresentazione di sensazioni e stati d'animo legate alla morte, tema principale del libro. Le storie sono diverse, ma ci sono degli elementi in comune, soprattutto per quanto riguarda alcune scene descritte, come per esempio l'esumazione dei cadaveri. In entrambi si parla di morte, ma in Cimitero Vivente viene analizzata quasi in maniera filosofica e si riportano le conseguenze che può causare nelle persone che restano. Nelle Notti di Salem invece l'argomento viene trattato in maniera più fredda, adeguandosi al cattivo della storia. Ci sono dei libri di King che, a causa delle tematiche trattate, delle scene angoscianti e perturbanti descritte, acquisiscono da soli un andamento lento, nonostante la curiosità spinga nell'andare avanti. Prima stavamo parlando di Pet Sematary, sia in Cimitero Vivente che nelle Notti di Salem, diciamo che si rientra in questa categoria. Le storie che raccontano sono ricche di elementi horror e fanno paura, ma la caratteristica che ha consacrato poi King come il re di nome e di fatto dell'horror è stata la sua capacità di turbare il lettore, di descrivere il dolore e le cause sia naturali che mostruose. Credo che pochi riescano a rimanere impassibili leggendo il dolore di un padre che non accetta la morte del figlio e si lancia nella fossa dove è stata appena calata la bara nel tentativo di aprirla, urlando e scalciando mentre il prete continua il rito funebre imperturbabile, o non avere un brivido quando compare il cattivo di turno. Le Notti di Salem è un Dracula romanzato da Stephen King, condito con diverse tematiche trasversali, lo dicevamo prima. La grande capacità dell'autore è stata di scrivere un libro che, dopo 47 anni dalla sua uscita, risulta ancora attuale, più vecchio di me. Il vampiro di King appartiene alla vecchia scuola, spietato, malvagio, manipolatore, assetato di sangue, non brilla alla luce del sole, si brucia, non scende a compromessi, quello uccide. Le storie d'amore non sono ben accette, se ci sono finiscono male. Cazzo, è una storia di vampiri, non è un Harmony. Oggigiorno le storie di vampiri sono più simili per l'appunto a un Harmony. Credo che cimentarsi in un'analisi o una recensione di uno dei primi lavori di King, come Le Notti di Salem, sia un'impresa ardua a causa della complessità dei personaggi, dei dettagli forniti, delle diverse tematiche trasversali alla storia. Si ha sempre la sensazione che sfugga qualcosa, che sia stata fatta un'analisi superficiale. Ecco, questo è stato il mio tentativo. Il libro è promosso ovviamente a pieni voti. Se cercate una lettura paurosa per Halloween, in grado di turbare, priva di fronzoli, dove i cattivi sono spietati e crudeli, Le Notti di Salem fa al caso vostro. Potete anche guardarvi la miniserie, che è carina, anche se un po' datata, e aspettiamo per l'appunto questo film che doveva uscire qui a settembre, invece uscirà la primavera dell'anno prossimo, chissà, magari è colpa dei vampiri.